Ave Maria, un saluto a tutti i radioascoltatori che ci stanno seguendo per il nostro consueto appuntamento sui Santi, Santi la Via Maestra per il Paradiso. Oggi volevo soffermarmi con voi sulla bellissima figura di San Domenico Savio. Ma prima di cominciare il racconto della sua vita, facciamo la preghiera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata Regina di tutti i santi, prega per noi. Bene, oggi volevo raccontare la figura di San Domenico Savio, proprio attingendo dalla penna dal racconto che San Giovanni Bosco fa di lui, un santo che parla di un altro santo. Così comincia la sua opera, il suo scritto sulla vita di San Domenico. Giovani carissimi, voi mi avete più volte domandato di scrivervi qualche cosa attorno al vostro compagno Savio Domenico, ed io ho fatto quello che ho potuto per appagare questo vostro pio desiderio. Eccovi la vita di lui descritta con quella brevità e semplicità che so tornare a voi di gradimento. Naturalmente noi non possiamo leggere tutto filo per segno ciò che San Giovanni Bosco ha scritto di San Domenico, ma vi leggerò i punti salienti. I genitori del santo furono Savio Carlo di Castelnuovo d'Asti e Brigida Gaiato di Cerreto d'Asti. Trovandosi nel 1841 in gravi strettezze economiche e privi di lavoro, si trasferirono a San Giovanni di Riva, distante 8 chilometri da Chieri, dove il padre aperse una piccola officina di fabbro ferraio, mestiere in cui si era esercitato fin dalla giovinezza. E proprio mentre dimoravano in questo paese, Dio benedisse il loro matrimonio concedendo loro un figlio. La nascita avvenne il 2 aprile 1842 e al fonte battesimale imposero a questa loro creatura il nome di Domenico, appunto il nostro Domenico Savio. Egli aveva sortito da natura un'indole buona, un cuore propriamente nato per la pietà. I suoi genitori così affermano: fin dalla più tenera età, il nostro Domenico non ci diede mai il minimo dispiacere. Non solo era ubbidiente, pronto a qualsiasi nostro comando, ma si studiava di prevenire le cose che egli scorgeva a tornare a noi di gradimento. Quando il padre tornava dal lavoro, gli correva incontro, lo prendeva per mano e talora saltandogli al collo gli diceva: «Caro papà, quanto sei stanco, non è vero? Tu lavori tanto per me ed io non sono buono ad altro che a darti fastidio. Io pregherò il buon Dio che ti doni la sanità e mi faccia buono». Così dicendo lo accompagnava in casa, gli presentava la sedia o lo scanno perché vi si sedesse, gli teneva compagnia e gli faceva mille carezze. «Questo», dice il padre, «era per me un dolce conforto nelle mie fatiche, ed io ero come impaziente di giungere a casa per dare un tenero bacio al mio Domenico, che possedeva tutti gli affetti del mio cuore». La sua devozione cresceva più dell'età e a soli 4 anni non occorreva più avvisarlo di recitare le preghiere del mattino e della sera, prima e dopo il cibo, l'Angelus, che anzi egli medesimo invitava gli altri di casa a recitarle qualora se ne fossero dimenticati. Avvenne che un giorno i suoi parenti, distratti da alcuni schiamazzi, si posero senz'altro a desinare, cioè senza fare la consueta preghiera prima del pasto. «Oh, papà», disse Domenico, «non abbiamo ancora invocato la benedizione del Signore sopra i nostri cibi». E ciò detto, cominciò egli stesso a fare il segno della Santa Croce e a recitare la solita preghiera. Un'altra volta un forestiere, accolto in casa sua, si pose parimenti a mangiare senza fare alcun atto di religione. Domenico, non osando avvisarlo, si ritirò afflitto in un angolo della casa. Interrogato dai suoi parenti intorno a tale novità, rispose: «Io non ho osato pormi a tavola con uno che si mette a mangiare come fanno le bestie». Ecco, rimprovero che questo santo ancora fanciullo fa. a tanti cristiani che si dimenticano di fare questo importante atto di ringraziamento al Signore per il cibo che viene loro donato, concesso. Il cappellano di quella borgata attesta la serenità del suo sembiante, la compostezza della persona, il suo atteggiamento devoto trassero sopra di lui gli sguardi miei e gli sguardi degli altri. Che se giunto alla chiesa l'avesse trovata chiusa, allora succedeva un ameno spettacolo. Ben lungi dallo scorazzare o schiamazzare da sé o con altri, come sogliono farne i ragazzi di tale età, egli si ricava sul limitare della porta, si metteva in ginocchio e col capolino chinato e con le innocenti manine giunte dinanzi al petto pregava fervorosamente finché venisse aperta la chiesa. Si noti che talvolta il terreno era coperto di fango, oppure cadeva la neve o la pioggia, ma egli a nulla badava e si metteva ugualmente ginocchioni a pregare. Bello, no? Questo avvertire la presenza di Dio nel luogo santo della Chiesa. E quante volte noi, non solo fuori, ma anche dentro, invece, manchiamo di rispetto verso questo luogo santo. Quante volte noi ci distraiamo persino durante le sacre funzioni. Cominciò, continua sempre il cappellano del paese, parlando di San Domenico, a venire anche alla scuola e, poiché era fornito di ingegno e assai diligente nell'adempimento dei suoi doveri, fece in breve tempo notevole progresso nello studio. Molti compagni lo invitavano ad andare con loro per fare delle burla a persona d'età avanzata, scagliare sassi, rubare frutta, occasionare guasti nelle campagne. Ma egli destramente sapeva disapprovare la loro condotta e rifiutava di prendervi parte. Quindi vediamo come il suo animo era davvero retto, desideroso di fare la volontà di Dio, di essere obbediente. A 5 anni egli aveva già imparato a servire la Santa Messa e la serviva devotissimamente e si confessava con frequenza. Queste sono tutte testimonianze che lascia appunto il cappellano del paese. Continua Don Bosco: nulla mancava a Domenico per essere ammesso alla prima comunione. Sapeva a memoria tutto il piccolo catechismo, aveva chiara cognizione di questo augusto sacramento e ardeva dal desiderio di accostarvisi. Soltanto l'età vi si opponeva, poiché nei villaggi ordinariamente non si ammettono i fanciulli a fare la prima comunione se non agli 11 o 12 anni compiuti. Il savio era soltanto nel 7° anno di età. Oltre ai lineamenti fanciulleschi, aveva un corpicciolo che lo faceva apparire ancora più giovane, sicché il cappellano esitava a promuoverlo. Si consigliò anche con altri sacerdoti, i quali, ponderata bene la cognizione precoce, l'istruzione e i vivi desideri di Domenico, lasciarono da parte tutte le difficoltà e lo ammisero a partecipare per la prima volta al cibo degli angeli. E assai difficile esprimere gli affetti di santa gioia di cui gli riempì il cuore un tale annunzio. Corse a casa e lo disse con trasporto alla madre. Ora pregava, ora leggeva, passava molto tempo in chiesa prima e dopo la messa e pareva che l'anima sua abitasse già con gli angeli nel cielo. Quindi appena avuta la conferma che era stato ammesso alla comunione, subito ecco, si diede con grande trasporto a vivere ancora con più attenzione la vita di fede e di pietà. Alla vigilia del giorno fissato per la comunione, chiamò la mamma e gli disse: «Mamma, domani vado a fare la mia comunione. Perdonami tutti i dispiaceri che ti diedi per il passato. Per l'avvenire ti prometto di essere molto più buono. Sarò attento alla scuola, ubbidiente, docile, rispettoso a quanto sarai per comandarmi». E ciò detto fu commosso e si mise a piangere. La madre, che da lui non aveva ricevuto altro che consolazioni, ne fu essa pure commossa e, trattenendo a stento le lacrime, lo consolò dicendogli: «Va pure tranquillo, caro Domenico, tutto è perdonato. Prega il Dio che ti conservi sempre buono, pregalo anche per me e per tuo padre». Tra le confessioni, la preparazione e il ringraziamento della comunione, la funzione durò 5 ore. Quindi pensate, no? Per un bambino di 7 anni, 5 ore di funzione in chiesa. Domenico entrò per primo e ne uscì per ultimo. In tutto quel tempo egli non sapeva più se era in cielo o in terra. Quel giorno fu per lui sempre memorabile. Parecchi anni dopo, facendolo parlare della sua prima comunione, ci dice sempre San Giovanni Bosco, gli si vedeva ancora trasparire la più viva gioia sul volto. Oh, quello, soleva dire, fu per me il più bel giorno e un gran giorno. Ecco la grazia del primo incontro con Gesù, della prima comunione, intima unione con Lui. Si scrisse alcuni ricordi che conservava gelosamente in un libro di devozione che spesso leggeva. Io ho potuto averli tra mano. Quindi, ecco, San Giovanni Bosco dice quello che San Domenico Savio si era appuntato in questo quaderno e che poi spesso richiamava alla sua memoria. Cosa c'era scritto? Così. Ricordi fatti da me, Savio Domenico, l'anno 1849, quando ho fatto la prima comunione essendo di 7 anni. 1. Mi confesserò molto sovente e farò la comunione tutte le volte che il confessore me ne darà licenza. 2. Voglio santificare i giorni festivi. 3. I miei amici saranno Gesù e Maria. 4. La morte, ma non peccati. Questi ricordi che spesso andava ripetendo furono come la guida delle sue azioni sino alla fine della vita. E vediamo come questi propositi fatti, il momento solenne della sua prima comunione, saranno richiamati alla sua mente e messi in pratica giorno dopo giorno con fedeltà fino all'ultimo giorno della sua vita. Compiute le prime scuole, Domenico avrebbe desiderato proseguire i suoi studi, ma come fare mancando i mezzi pecuniari? Se io fossi un uccello, diceva talvolta Domenico, vorrei volare mattina e sera a Castelnuovo e così continuare le mie scuole. Il suo vivo desiderio di studiare gli fece superare ogni difficoltà e lo decise di recarsi alla scuola municipale del paese, sebbene vi fosse la distanza di 4 chilometri. Ed ecco un fanciullo di appena 10 anni intraprendere un cammino di 16 chilometri al giorno tra andata e ritorno dalla scuola, perché vi doveva andare e tornare 2 volte. Talvolta vi è un vento molesto, un sole che cuoce, un fango, una pioggia che opprimono. Non importa, si tollerano tutti i disagi, si superano tutte le difficoltà. Egli vi trovò l'obbedienza dei suoi genitori, un mezzo per imparare la scienza della salute, e questo basta per fargli tollerare con piacere ogni incomodo. Una persona alquanto attempata, vedendo un giorno Domenico solo andare a scuola alle 2 pomeridiane, mentre sferzava un sole cocente, quasi per sollevarlo gli si avvicinò e gli tenne questo discorso. «Caro mio, non hai timore di camminare tutto solo per queste strade?» «Io non sono solo», rispose Domenico, «ho l'angelo custode che mi accompagna in tutti i passi». Almeno ti sarà penoso la strada per questo caldo, dovendola fare 4 volte al giorno, riprese l'uomo. Niente è penoso, niente è fatica, quando si lavora per un padrone che paga molto bene. Chi è questo padrone? Chiese incuriosito l'uomo. È Dio creatore che paga un bicchiere d'acqua dato per amore suo. Quindi vedete già che sguardo di fede ammirabile in questo ragazzino fanciullo. Che tutto fa nell'ottica di compiere la volontà di Dio, quella volontà di Dio che è espressa dai suoi genitori, dal fare i suoi doveri di studente. Il suo maestro Don Alessandro così attesta: egli era di una complessione alquanto debole e gracile, di aspetto grave e misto al dolce, con un non so che di grave e piacevole. Era d'indole mitissima e dolcissima, di un umore sempre uguale. Dal primo giorno che entrò nella mia scuola, sino alla fine di quell'anno scolastico e nei 4 mesi dell'anno successivo, egli progredì nello studio in modo straordinario. Egli si meritò costantemente il primo posto di suo periodo e le altre onorificenze della scuola e quasi sempre tutti i voti di ciascuna materia che di mano in mano s'andava insegnando. Tal felice risultato nella scienza non è solo da attribuirsi all'ingegno non comune di cui era fornito, ma anche al grandissimo suo amore allo studio e alla sua virtù. Sul finire dell'anno 1852 i genitori di Domenico da Morialdo andarono a fissare la loro dimora a Mondonio, che è un piccolo paese confinante con Castelnuovo. Lì il nostro Domenico continuò il tenore di vita praticato a Morialdo. Don Gugliero, che l'ebbe scolaro, così attesta: «Un giorno fu fatta una mancanza tra i miei allievi, e la cosa era tale che il colpevole meritava l'espulsione dalla scuola. I delinquenti prevengono il colpo e, portandosi dal maestro, si accordano di gettare tutta la colpa sopra il buon Domenico. Io non potevo crederlo capace di un simile disordine, ma gli accusatori seppero dare tale colore di verità alla calunnia che dovetti crederla. Entro dunque nella scuola, giustamente sdegnato per il disordine avvenuto, parlo al colpevole in genere, poi mi volgo a Savio e: questo fallo, gli dico, bisognava che fosse commesso da te. Non meriteresti di essere sull'istante cacciato dalla scuola? Buon per te che è la prima che mi fai di questo genere, altrimenti fa che sia anche l'ultima. Domenico avrebbe potuto dire una parola sola in sua discolpa e la sua innocenza sarebbe stata conosciuta, ma egli tacque, chinò il capo, e a guisa di chi è con ragione rimproverato più non alzò gli occhi. Ma Dio protegge gli innocenti e il giorno seguente furono scoperti i veri colpevoli e palesata l'innocenza di Domenico. Pieno di rincrescimento per i rimproveri fatti al supposto colpevole, lo presi da parte e gli dissi: «Domenico, perché non mi hai subito detto che tu eri innocente?» Domenico rispose: «Perché quel tale, essendo già colpevole di altri falli, sarebbe forse stato cacciato dalla scuola. Dal canto mio speravo di essere perdonato, essendo la mia prima mancanza. D'altronde pensavo anche al nostro divino Salvatore, il quale fu ingiustamente calunniato». Quindi vedete già la perfezione della carità. È una carità piena di misericordia verso il prossimo, la carità che, dice San Paolo, tutto copre, tutto spera. Dall'altra anche l'immenso amore per Gesù, quell'amore che vuole essere imitazione, no? Pensando a Gesù che subisce ingiustamente l'umiliazione della croce, che tace davanti ai suoi accusatori, lo spinge a fare altrettanto. Correva l'anno 1854 quando il nominato Don Gugliero venne a parlarmi di un suo allievo, che è Don Bosco, che scrive: «Per la sua pietà, degno di particolare riguardo, egli diceva, qui in sua casa può avere giovani uguali, ma difficilmente avrà chi lo superi in talento e virtù. Ne faccia la prova e troverà un San Luigi», San Luigi Gonzaga. «Fumo intesi che me l'avrebbe mandato a Morialdo, dove sono solito a trovarmi coi giovani di questa casa, per far loro godere un po' di campagna e nel tempo stesso fare la novena e celebrare la solennità del Rosario di Maria Santissima. Era il primo lunedì d'ottobre, di buon mattino, allorché vedo un fanciullo accompagnato da suo padre che si avvicina per parlarmi». Ripeto, è sempre San Giovanni Bosco che racconta. «Il suo volto ilare, l'aria ridente ma rispettosa, trassero verso di lui i miei sguardi. Chi sei?» gli disse. «Donde vieni?» «Io sono», rispose, «Savio Domenico, di cui le ha parlato Don Gugliero, mio maestro, e veniamo da Mondonio». Allora lo chiamai da parte, messici a ragionare dello studio fatto, del tenore di vita fino allora praticato, siamo subito entrati in piena confidenza, egli con me, io con lui. Conobbi in quel giovane un animo tutto secondo lo spirito del Signore e rimasi non poco stupito, considerando i lavori che la grazia divina aveva già operato in così tenera età. E già qua la dice lunga, no? Un santo che rimane stupito della santità che vede, in lui. Conobbi in quel giovane un animo tutto secondo lo spirito del Signore. Ecco, davvero non si può, dire un elogio più grande di questo. Dopo una conversazione alquanto prolungata, prima che io chiamassi il padre, mi disse queste precise parole. Ebbene, che gliene pare? Mi condurrà a Torino per studiare? Mi pare che ci sia buona stoffa. A che può servire questa stoffa? Chiese Domenico. A fare un bell'abito da regalare al Signore, rispose San Giovanni Bosco. Dunque, io sono la stoffa, lei ne sia il sarto. Dunque mi prenda con sé e farà un bell'abito per il Signore. Io temo che la tua gracilità non regga allo studio, ribatté Don Bosco. Non tema questo, quel Signore che mi ha dato finora sanità e grazia mi aiuterà anche per l'avvenire. Vedete questo abbandono totale nella provvidenza di Dio, nella volontà di Dio. È davvero qualcosa di ammirabile. Ma quando tu abbia terminato lo studio del latino, che cosa vorrai fare? Mi domanda Don Bosco. Se il Signore mi concederà tanta grazia, desidero ardentemente abbracciare lo stato ecclesiastico, vedete, la volontà di essere tutto e totalmente di Dio. Tutto è nelle sue mani, uno strumento nelle sue mani per poter aiutare anche il prossimo. Bene, ora voglio provare se hai sufficiente capacità per lo studio, gli disse Don Bosco. Prendi questo libretto, era un fascicolo delle letture cattoliche. Di quest'oggi studia questa pagina, domani ritornerai per recitarmela. Ciò detto, lo lasciai in libertà ad andarsi a trastullare con gli altri giovani e indi mi posi a parlare col padre. Passarono non più di 8 minuti, quando, ridendo, si avanza Domenico e mi dice: «Se vuole, recita adesso la mia pagina». Presi il libro e con mia sorpresa conobbi che non solo aveva letteralmente studiato la pagina assegnata, ma che comprendeva benissimo il senso delle cose in essa contenute. Bravo, gli dissi, tu hai anticipato lo studio della tua lezione, ed io anticipo la risposta. Sì, ti condurrò a Torino, e fin d'ora sei annoverato tra i miei cari figlioli. Comincia anche tu fin d'ora a pregare Dio affinché aiuti me e te a fare la sua santa volontà. Non sapendogli esprimere meglio la sua contentezza e la sua gratitudine, mi prese la mano, la strinse, la baciò più volte e infine disse: spero di regolarmi in modo che non abbia mai a lamentarsi della mia condotta. Venendo nella casa dell'oratorio, si recò nella mia camera per darsi, come gli diceva, interamente nelle mani dei suoi superiori. Il suo sguardo si posò subito su un cartello sopra cui a grossi caratteri sono le seguenti parole, che erano le parole che ripeteva San Francesco di Sal. Da mihi animas cetera tolle. Lesse attentamente, ed io desideravo che ne capisse il significato, perciò l'invitai, anzi l'aiutai a tradurle e a cavare questo senso. O Signore, datemi anime. Prendetevi tutte le altre cose. Egli pensò un momento, poi soggiunse: ho capito. Qui non si fa negozio di danaro, ma negozio di anime. Ho capito. Spero che l'anima mia farà anche parte di questo commercio. Il suo tenore di vita per qualche tempo fu del tutto ordinario, né altro vi si ammirava che un'esatta osservanza delle regole della casa. Si applicò con impegno allo studio. Attendeva con ardore a tutti i suoi doveri, ascoltava con delizia le prediche, aveva radicato nel cuore che la parola di Dio è la guida dell'uomo per la strada del cielo, quindi ogni massima udita in una predica era per lui un ricordo invariabile che più non dimenticava. Ogni discorso morale, ogni catechismo, ogni predica, quantunque prolungata, era sempre per lui una delizia. Udendo qualche cosa che non avesse ben inteso, ne domandava subito la spiegazione. Di qui ebbe inizio quell'esemplare tenore di vita, quell'esattezza nell'adempimento dei doveri, oltre cui difficilmente si può andare. E qui siamo proprio al cuore della santità. Che cos'è la santità? È fare, compiere perfettamente la volontà di Dio con tutte le nostre forze, con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra anima. Ed è quello che faceva davvero con grande trasporto San Domenico Savio. Avvicinandosi alla festa dell'Immacolata Concezione di Maria, il direttore diceva tutte le sere qualche parola di incoraggiamento ai giovani della casa affinché ciascuno si desse sollecitudine a celebrarla in modo degno della Gran Madre di Dio. Ma insistette specialmente perché ciascuno chiedesse a questa celeste protettrice quelle grazie di cui avesse conosciuto aver maggior bisogno. Correva l'anno 1854, in cui i cristiani di tutto il mondo erano in una specie di spirituale agitazione perché a Roma si trattava della definizione dogmatica dell'Immacolato Concepimento di Maria. Anche tra di noi si faceva quanto la nostra condizione comportava per celebrare quella solennità con decoro e con frutto spirituale dei nostri giovani. Il Savio era uno di quelli che si sentiva ardere dal desiderio di celebrarla santamente. Egli scrisse 9 fioretti, ovvero 9 atti di virtù da praticarsi, estraendone a sorte uno per giorno. Si preparò e fece con piacere dell'animo suo la confessione generale. Si accostò ai santi sacramenti col massimo raccoglimento. La sera di quel giorno, 8 dicembre, compiute le sacre funzioni di chiesa, col consiglio del confessore Domenico andò davanti all'altare di Maria. Rinnovò le promesse fatte nella sua prima comunione. Poi disse più e più volte queste precise parole: Maria, vi dono il mio cuore, fate che sia sempre vostro. Gesù e Maria, siate voi sempre gli amici miei, ma per pietà fatemi morire piuttosto che mi accada la disgrazia di commettere un solo peccato. Un giorno fu invitato ad andare a fare una passeggiata senza permesso. Un'altra volta venne consigliato a marinare la scuola per andarsi a divertire, ma egli seppe sempre rispondere con un rifiuto. Il mio divertimento più bello, rispondeva loro, è l'adempimento dei miei doveri, e se voi siete veri amici, dovete consigliarmi ad adempiere con esattezza e mai a trasgredirli. Tuttavia, dice San Giovanni Bosco, ebbe la sventura di avere alcuni compagni che lo molestarono a segno, tanto che si trovò sul punto di cadere nei loro lacci. Già si risolveva ad andare con loro e a tralasciare per quel giorno la scuola. Ma dopo breve tratto di cammino, accortosi che seguiva un cattivo consiglio, ne provò un grande rimorso. Chiamò i tristi consiglieri e disse loro: «Miei cari, il dovere mi impone di andare a scuola ed io vi voglio andare. Noi facciamo cosa che dispiace a Dio e ai nostri superiori. Sono pentito di quello che ho fatto. Se un'altra volta mi darete simili consigli, voi cesserete di essere miei amici». Quei giovani accolsero l'avviso del loro amico, andarono con lui a scuola e per l'avvenire non cercarono più di distoglierlo dai suoi doveri. Erano 6 mesi che il Savio divorava l'oratorio quando vi fu una predica sul modo facile di farsi santo. Il predicatore si fermò specialmente a sviluppare 3 pensieri che fecero profonda impressione sull'animo di Domenico, vale a dire: è volontà di Dio che ci facciamo tutti santi? È assai facile riuscirvi? E un gran premio è preparato in cielo a chi si fa santo. Quella predica per Domenico fu come una scintilla che gli infiammò il cuore di amore di Dio. Un giorno gli dissi di volergli fare un regalo di suo gusto, ma essendo mio volere che la scelta fosse fatta da lui, il regalo che domando, rispose prontamente, è che mi faccia santo. Io voglio dare tutto al Signore, per sempre al Signore, e sento un bisogno di farmi santo, e se non mi fo santo, io fo niente. Il Dio mi vuole santo, e Dio debbo farmi tale. La smania che gli dimostrava di volersi far santo non derivava dal non tenere una vita veramente da santo, ma ciò diceva perché gli voleva far rigide penitenze, passare lunghe ore nella preghiera. Le qualcosa gli erano proibite dal direttore perché non compatibili con la sua età e sanità e con le sue occupazioni. La prima cosa che gli venne consigliata per farsi santo fu di adoperarsi per guadagnare anime a Dio. Infatti, non c'è cosa più santa al mondo che cooperare al bene delle anime, per la cui salvezza Gesù Cristo sparse fin l'ultima goccia del suo prezioso sangue. E Domenico conobbe l'importanza di tale pratica e fu più volte udito dire: «Se io potessi guadagnare a Dio tutti i miei compagni, quanto sarei felice!» Intanto non lasciava sfuggire alcuna occasione per dare buoni consigli, avvisare chi avesse detto o fatto cosa contraria alla santa legge di Dio. La cosa che gli cagionava grande orrore e che recava un piccolo danno alla sua santità era la bestemmia, o l'udire il nome santo di Dio pronunciato invano. Se nelle vie della città o altrove gli accadeva di udire qualcuna di tali parole, tosto abbassava dolente il capo e diceva con cuore devoto: «Sia lodato Gesù Cristo». Passando un giorno per una piazza della città, un compagno lo vide togliersi il cappello e proferire sottovoce alcune parole. «Che fai?» gli disse. «Che dici?» «Non hai udito?» Domenico rispose. «Quel carrettiere nominò il santo nome di Dio invano. Se avessi creduto utile, sarei corso a avvisarlo di non farlo mai più, ma temendo di fargli dire cose peggiori, mi limito a togliere il cappello e a dire: «Sia lodato Gesù Cristo». E questo con animo di riparare qualche poco l'ingiuria fatta al santo nome del Signore. Vedete anche la sua grande prudenza, no? Nello zelo, ecco, temendo che il rimprovero potesse peggiorare la situazione di quell'uomo e fargli dire cose ancora peggiori, ecco che nel suo cuore ripara, ecco, supplica il perdono di Dio, consola il Signore. Nel ritornare dalla scuola un'altra volta udì un tale di età alquanto avanzata che proferì un'orribile bestemmia. Il nostro Domenico tremò all'udirla, lodò Dio in cuore suo, poi fece una cosa certamente ammirabile. Con aria la più rispettosa corse verso l'incauto bestemmiatore e gli domandò se sapesse indicargli la casa dell'oratorio di San Francesco di Sal. A quell'area di paradiso l'altro depose quella faccia di specie di ferocia e: «Non so, caro ragazzino, mi rincresce. O, se non sapete questo, voi potreste farmi un altro piacere? Ditelo pure, volentieri». Domenico gli si avvicinò quanto poté all'orecchio e piano, che gli altri non capissero, soggiunse: «Voi mi farete un gran piacere se nella vostra collera direte altre parole senza bestemmiare il santo nome di Dio». «Bravo», disse l'altro, pieno di stupore e di ammirazione. «Hai ragione. E questo è un vizio maledetto che voglio vincere a qualunque costo». Quindi vedete come era anche industrioso, no? Nel giungere al cuore del peccatore, ecco, per una via che lo renda più aperto al rimprovero, al consiglio saggio. Bene, prima di continuare il racconto della vita di San Domenico Savio facciamo un breve stacco musicale. Thank you. Bene, continuiamo il racconto della vita di San Domenico Savio. Abbiamo visto come nel suo cuore si fa avanti questo desiderio impellente, farsi santo, perché questa è la volontà di Dio. E tutto sommato è anche facile farsi santi, perché la santità altro non è che il compiere la volontà di Dio, e Dio non chiede cose impossibili. Dio chiede ciò che possiamo fare e ci dà anche la forza per farlo. Nel suo cuore naturalmente era trasportato a fare grandi cose per Dio, a consumarsi, ma San Giovanni Bosco, con la sua grande abilità di guida d'anime, lo frena nel fare cose straordinarie che minerebbero la sua salute, che cagionerebbero un danno alla sua vita, e invece lo incanala in questo impegno a aiutare anche i suoi fratelli nel farsi santo, ad essere un apostolo tra gli altri fanciulli. Continua San Giovanni Bosco, leggeva di preferenza la vita di quei santi che avevano lavorato in modo speciale per la salute delle anime, visto che l'aveva detto che per farsi santo doveva soprattutto impegnarsi nell'aiutare gli altri anche a farsi santo. E quindi nel collaborare all'opera della salvezza, ecco che allora leggeva soprattutto le vite di quei santi che avevano lavorato per la salvezza delle anime. Parlava volentieri dei missionari che faticano tanto in lontani paesi per il bene delle anime e non potendo mandare loro soccorsi materiali, offriva ogni giorno al Signore qualche preghiera e almeno una volta alla settimana faceva per loro la Santa Comunione. Più volte l'ho udito esclamare: quante anime aspettano il nostro aiuto nell'Inghilterra. Se avessi forza e virtù, vorrei andarvi sul momento e con le prediche e col buon esempio vorrei guadagnarle tutte al Signore. Appena sarò chierico, diceva, voglio andare a Mondoni e voglio radunare tutti i fanciulli sotto di una tettoia e voglio far loro il catechismo, raccontare tanti esempi e farli tutti santi. Quei poveri fanciulli forse andranno alla perdizione per mancanza di chi li istruisca nella fede. Era solito fare ogni giorno una visita al Santissimo Sacramento ed era per lui un vero guadagno quando poteva indurre qualche compagno ad andargli a tenere compagnia. Alcuni giovani dell'oratorio, amanti del bene dei loro compagni, si unirono in una specie di società per darsi alla conversione dei discoli. Savio vi apparteneva ed era dei più zelanti. Se avesse avuto un confetto, un frutto, una croce, un'immagine o simili, le riservava a questo scopo. Chi lo vuole, andava dicendo. Io, da tutti si gridava, correndo verso di lui. Adagio, egli diceva, voglio darlo a chi meglio mi risponderà a una domanda di catechismo. Intanto egli interrogava solo i più discoli, ed appena essi davano una risposta alquanto soddisfacente, faceva loro quel piccolo regalo. Altri poi erano guadagnati in altre maniere. Li prendeva, li invitava a passeggiare con lui, li faceva discorrere, se occorreva giocava con loro. Fra i doni di cui Dio lo arricchì era eminente quello del fervore nella preghiera. Il suo spirito era così abituato a conversare con Dio che in qualsiasi luogo, anche in mezzo ai più clamorosi trambusti, raccoglieva i suoi pensieri e con pii affetti sollevava il cuore a Dio. Quindi vediamo come, seppur fanciullo, aveva già raggiunto i gradi più alti della preghiera. San Giovanni Bosco si intrattiene anche a raccontare come più volte fu colto in estasi, no? Lo trovarono in chiesa completamente immobile, come una statua, e come per richiamarlo ce ne voleva, proprio perché era nell'estasi. La devozione verso la Madre di Dio in San Domenico era assai grande. In onore di lei faceva ogni giorno qualche mortificazione. Non guardava mai in faccia persone di sesso diverso. Andando a scuola non alzava mai gli occhi. Talvolta passava vicino a pubblici spettacoli che dai compagni erano osservati con tale ansietà di non saper più dove si fossero. Interrogato il Savio se quegli spettacoli gli fossero piaciuti, rispondeva che non aveva veduto niente. Della qualcosa, quasi incollerito, una volta un compagno lo rimproverò dicendo: che vuoi dunque fare degli occhi se non te ne servi a guardare queste cose? Io voglio servirmene, rispondeva, per guardare la faccia della nostra celeste Madre Maria, quando, se con l'aiuto di Dio ne sarò degno, andò a trovarla in paradiso. Aveva una speciale devozione all'Immacolato Cuore di Maria. Tutte le volte che andava in chiesa si inginocchiava davanti all'altare di lei per pregarla di ottenergli la grazia di conservare un cuore sempre lontano da ogni affetto impuro. Maria diceva: «Io voglio essere sempre vostro figliolo, ottenetemi di morire prima che io commetta un peccato contrario alla virtù della modestia». Ogni venerdì sceglieva un tempo di ricreazione e si portava in chiesa con altri compagni per recitare la corona dei sette dolori di Maria, o almeno le litanie di Maria addolorata. Non solo era devoto di Maria, ma godeva assai quando poteva condurre qualcheduno a prestarle pratiche di pietà. Un giorno di sabato aveva invitato un compagno a recarsi con lui in chiesa a recitare il Vespro della Vergine. Questi si arrendeva di malavoglia con la scusa di aver freddo alle mani. Domenico allora si levò i guanti dalle mani e glieli diede, e così andarono ambedue in chiesa. Un'altra volta si tolse il mantello dalle proprie spalle per imprestarlo a un altro, affinché andasse volentieri con lui in chiesa a pregare. In nessun tempo appariva maggiormente infervorato verso la celeste nostra protettrice Maria quanto nel mese di maggio. Si accordava con altri per fare ogni giorno di quel mese qualche pratica particolare, oltre a quanto si faceva già nella pubblica chiesa. Si preparava una serie di esempi edificanti che andava con gran piacere raccontando, per animare altri ad essere devoti di Maria. Ne parlava spesso in ricreazione, animava tutti a confessarsi, a frequentare la Santa Comunione, specialmente in quel mese, ed egli ne dava l'esempio. Affinché le sue comunioni fossero più fruttuose, aveva prefisso in ogni giorno un fine speciale. La domenica, in onore della Santissima Trinità, lunedì per i benefattori spirituali temporali, il martedì in onore di San Domenico, suo patrono per il fatto che ne portava il nome e per il suo angelo custode, il mercoledì lo offriva a Maria Addolorata per la conversione dei peccatori, il giovedì in suffragio delle anime del purgatorio, il venerdì in onore della passione di Gesù e il sabato in onore di Maria Santissima per ottenere la sua protezione in vita e in morte. Nel suo fervore aveva stabilito di digiunare ogni sabato a pane e acqua in onore della Beata Vergine, ma il confessore, cioè San Giovanni Bosco, glielo proibì. Voleva digiunare la Quaresima, ma dopo una settimana la cosa venne a conoscenza del direttore della casa e tosto gli fu vietata. Voleva almeno lasciare la colazione, ma anche tale cosa gli venne proibita. La ragione per cui non gli permettevano quelle penitenze era per impedire che la sua cagionevole sanità non venisse rovinata interamente. Che fare dunque? Cominciò a mettere schegge di legno e pezzetti di mattone nel letto per rendersi molesto lo stesso riposo. Voleva portare una specie di cilizio, ma anche queste cose gli vennero proibite. Egli si appigliò allora a un nuovo mezzo. In tempo d'autunno ed inverno lasciò inoltrare la stagione senza accrescere le coperte al letto, sicché eravamo già a gennaio ed egli era ancora coperto da estate. Essendo un mattino rimasto a letto per qualche incomodo, il direttore l'andò a visitare. Al vederlo tutto raggomitolato, gli si avvicinò e si accorse che non aveva addosso altro che una sottile copertina. «Perché hai fatto così?» gli disse. «Vuoi morire di freddo?» «No, non morrò di freddo. Gesù, nella capanna di Betlemme, e quando pendeva in croce, era meno coperto di me». Vedete, questo suo desiderio è veramente di sacrificarsi per Gesù, essere unito a Gesù nelle sue sofferenze. Allora gli fu assolutamente proibito di intraprendere penitenze di qualsiasi genere senza espressa licenza, ed egli vi si sottomise con pena. Una volta lo incontrai tutto afflitto che andava esclamando: «Povero me, io sono veramente imbrogliato. Il Salvatore dice che se non faccio penitenza non andrò in paradiso, e a me è proibito di farne. Quale dunque sarà il mio paradiso?» Vedete il suo rammarico, no? E se Gesù nel Vangelo dice che dobbiamo fare penitenza, io non posso farne. «La penitenza che il Signore vuole da te», gli dissi, San Giovanni Bosco che parla, è l'obbedienza. Obbedisci e a te basta. Non potrebbe permettermi qualche altra penitenza? Sì, ti si permettono le penitenze di sopportare pazientemente le ingiurie qualora te ne venissero fatte, tollerare con rassegnazione il freddo, il caldo, il vento, la pioggia, la stanchezza e tutti gli incomodi di salute che a Dio piacerà mandarti. Ma questo si soffre di necessità. Ciò che dovresti soffrire per necessità, offrile a Dio e diventa virtù e merito per l'anima tua. Così, contento e rassegnato a questi consigli, se ne andò tranquillo. In tempo d'inverno egli pativa i geloni alle mani, ma qualunque ne sentisse dolore non fu mai udito farne parola o dar segno di lamento. Piuttosto pareva che ne avesse piacere. Diceva: più sono grossi i geloni e più faranno bene alla sanità, volendo indicare la sanità dell'anima. Più volte lo vidi depone un suo compagno nel più rigido inverno squarciarsi la pelle, anche la carne con aghi e punti di penna, affinché tali lacerazioni convertendosi in piaghe lo rendessero più simile al suo divino maestro. Quando una cosa era censurata da altri perché troppo cotta, troppo cruda, meno o molto salata, egli all'opposto si mostrava contento. Era sua pratica ordinaria trattenersi in refettorio dopo i compagni per raccogliere i minuzzoli di pane lasciati sopra la tavola o dispersi sul pavimento e mangiarli come cosa saporita. Alcuni, che ne facevano le meraviglie, egli copriva il suo spirito di penitenza dicendo: «Le pagnotte non si mangiano intere, e se sono ridotte in briciole è già un lavoro fatto per i denti». Ogni rimasuglio di minestra, di pietanza o di altra qualità di cibo era da lui colto e mangiato. Interrogato perché si desse tanta sollecitudine nel raccogliere gli avanzi, che avrebbero mosso taluno allo schifo, egli rispondeva: «Quanto abbiamo nel mondo, tutto è dono prezioso fattoci da Dio. Ma di tutti i doni, dopo la sua santa grazia, il più grande è l'alimento con cui ci conserva la vita. Perciò la più piccola parte di questo dono merita la nostra gratitudine ed è veramente degno di essere custodito con la più scrupolosa diligenza». Il pulire le scarpe, lo spazzolare abiti ai compagni, il prestare agli infermi i più bassi uffici, lo scopare e fare altri simili lavori era per lui un gradito passatempo. «Ciascuno faccia quel che può», soleva dire, «io non sono capace di fare grandi cose, ma quello che posso voglio farlo a maggior gloria di Dio. Spero che Dio nella sua infinita bontà vorrà gradire queste misere mie offerte». L'anno 1854 il Papa definiva il dogma dell'Immacolata Concezione di Maria. Egli desiderava ardentemente rendere vivo e durevole fra noi il pensiero di questo augusto titolo dato dalla Chiesa alla Regina del Cielo. «Io desidererei», soleva dire, «di fare qualche cosa in onore di Maria, ma di farlo presto, perché temo che il tempo mi manchi». Così scelse alcuni suoi fidi compagni e li invitò a unirsi a lui per formare la Compagnia dell'Immacolato Concezione. E vediamo che non solo si industriava a onorare la Madonna più che poteva, ma volle anche istituire una confraternita in suo onore tra i ragazzi. Lo scopo era di procurarsi la protezione della Gran Madre di Dio in vita e specialmente in punto di morte. Due mezzi proponeva San Domenico Savio a questo fine: esercitare e promuovere pratiche di pietà in onore di Maria Immacolata e la frequente comunione. Così, d'accordo con i suoi amici, compilò un regolamento e, dopo molte sollecitudini, il giorno 8 del mese di giugno 1856, 9 mesi prima della sua morte, lo lesse con loro dinanzi all'altare di Maria. E San Giovanni Bosco lo trascrive, questo regolamento, che dice così: «Noi, Savio Domenico, eccetera», segue il nome degli altri compagni, «per assicurarci in vita e in morte il patrocinio della Beatissima Vergine Immacolata, e per dedicarci interamente al suo santo servizio». Vedete che consacrato era, no? Davvero di Maria. «Nel giorno 8 del mese di giugno, muniti di tutti i santi sacramenti, la confessione e comunione, risoluti di professare verso la Madre nostra una filiale e costante devozione, protestiamo davanti all'altare di lei e col consenso del nostro direttore spirituale di voler imitare, per quanto lo permetteranno le nostre forze, Luigi Comollo, questo santo compagno morto in concetto di santità. Onde ci obblighiamo, uno, di osservare rigorosamente le regole della casa, di edificare i compagni, di occupare esattamente il tempo, eccetera. Qui fa un elenco, no, di impegni che promettono di compiere, di impegnarsi a compiere e di usare come regola della loro vita. Io qui non c'è più il tempo di leggere tutto. Tra gli impegni c'è questo: ogni giorno, specialmente nella recita del rosario, raccomanderemo a Maria la nostra società, pregandola di ottenerci le grazie della perseveranza. Procureremo di fare ogni sabato in onore di Maria qualche pratica speciale o atto di cristiana pietà in onore dell'Immacolato suo concepimento. Accetteremo dai nostri superiori quello che verrà destinato al nostro alimento senza mai muovere lamento, e così via. La società è posta sotto gli auspici dell'Immacolata Concezione, di cui avremo il titolo e porteremo una devota medaglia, una sincera filiale, limitata fiducia in Maria, una tenerezza singolare verso di lei, una devozione costante ci renderanno superiori ad ogni ostacolo, tenaci nelle risoluzioni, rigidi verso di noi, amorevoli col prossimo, esatti in tutto. Consigliamo inoltre ai fratelli di scrivere i santi nomi di Gesù e di Maria prima nel cuore e nella mente e poi sui libri e sopra gli oggetti che possono cadere sott'occhio. Maria benedica essa i nostri sforzi, giacché l'ispirazione di dare vita a questa pia società fu tutta sua. Ella arrida le nostre speranze, esaudisca i nostri voti, e noi, coperti del suo manto, forti del suo patrocinio, sfideremo le procelle di questo mare infido, supereremo gli assalti del nemico infernale. In questa maniera, da lei confortati, speriamo di essere di edificazione dei compagni, la consolazione dei superiori, diletti figli suoi, e se Dio ci concederà grazia e vita di poterlo servire nel ministero sacerdotale, noi ci adopereremo con tutte le nostre forze per farlo col massimo zelo e, diffidando delle nostre forze, illimitatamente fidando nel divino soccorso, potremo sperare che dopo questa valle di pianto, consolati dalla presenza di Maria, raggiungeremo sicuri in quell'ultima ora quella ricompensa eterna che Dio tiene serbata a chi lo serve in spirito e verità. Ecco, purtroppo non c'è più il tempo di parlare di tanti fatti avvenuti, riporto solo questo che ci manifesta come il Signore l'abbia poi circondato anche di grazia straordinaria. Abbiamo già parlato delle estasi, qui parliamo di un fatto che San Giovanni Bosco racconta essere lui stesso stato testimone. Un giorno entrò nella mia camera dicendo: «Presto, venga con me, c'è una bell'opera da fare». «Dove vuoi condurmi?» gli chiesi. «Faccia presto, faccia presto». Io esitavo ancora, ma insistendo egli ed avendo già provato altre volte l'importanza di questi inviti, accondiscesi. Lo seguo, esce di casa, passa per una via, poi un'altra ancora, ma non si arresta né fa parola. Prende infine un'altra via e lo accompagno di porta in porta finché si ferma. Sale una scala, monta al terzo piano e suona una forte scampanellata. «È qua che deve entrare», egli dice, e tosto se ne parte. Mi si apre. «Ah, oh, presto», mi viene detto, «presto, altrimenti non c'è più tempo. Mio marito ebbe la disgrazia di farsi protestante, adesso è in punto di morte e domanda per pietà di poter morire da buon cattolico». Io mi recai al letto di quell'infermo che mostrava viva ansietà di dare sesto alle cose della sua coscienza. Aggiustate con la massima prestezza le cose di quell'anima, giunge il curato della parrocchia di Sant'Agostino che già prima si era fatto chiamare. Esso poté appena amministrare il sacramento dell'olio santo con una sola unzione che l'ammalato era già cadavere. Un giorno ha voluto chiedere al savio come egli avesse potuto sapere che colà vi era un ammalato. Ed egli mi guardò con aria di dolore e poi si mise a piangere. Io non gli ho più fatto l'ulteriore domanda. Quindi, ecco, capisce San Giovanni Bosco da quel pianto che era stata un'ispirazione dall'alto, un dono dal cielo. L'innocenza della vita, l'amore verso Dio, il desiderio delle cose celesti avevano portato la mente di Domenico a tale stato che si poteva dire abitualmente assorto in Dio. Talvolta lo si vedeva sospendere la ricreazione. Allora, interrogato perché lasciasse i compagni, rispondeva: «Mi assalgono le solite distrazioni, mi pare che il paradiso mi si apra sopra il capo e io debbo allontanarmi dai compagni per non dire loro cose che forse essi metterebbero in ridicolo». Quindi chiama le estasi quasi distrazioni, proprio per un senso di umiltà. Sul principio del terzo anno di grammatica, apparendo la sanità di Domenico alquanto deteriorata, si giudicò bene di lasciarli fare il corso privato qui nella casa dell'oratorio, al fine di poterli usare i dovuti riguardi nel riposo, nello studio e nella ricreazione. Io non so se egli abbia avuto da Dio rivelazione del giorno e delle circostanze di sua morte, o se ne avesse avuto egli solo un pio presentimento, ma è certo che ne parlò molto tempo avanti che quella avvenisse, e ciò con tale chiarezza di racconto che meglio non avrebbe fatto chi ne avesse parlato a cose avvenute. In vista del suo stato di salute gli si usarono tutti i riguardi per moderarlo nelle cose di studio e di pietà. Egli diceva: «Bisogna che io corra, altrimenti la notte mi sorprende per strada», volendo dire che gli restava poco tempo di vita e che doveva essere sollecito nel fare opere buone prima che giungesse la morte. Sul finire di aprile del 1856 si presentò al direttore e gli domandò come avrebbe dovuto celebrare santamente il mese di Maria. «Lo celebrerai», rispose il direttore, «con l'esatto adempimento dei tuoi doveri, raccontando ogni giorno un esempio in onore di Maria e procurando di regolarti in modo da poter fare in ciascun giorno la santa comunione». «Ciò procurerò di fare puntualmente», disse, «ma qual grazia dovrò domandare?» «Domanderai alla Santa Vergine che ti ottenga da Dio sanità e grazia per farti santo». Egli dimostrò un tale fervore nel decorso di quel mese che sembrava un angelo vestito di umane spoglie. Se scriveva, parlava di Maria, se studiava, cantava, andava a scuola, tutto era in onore di lei. In ricreazione procurava di avere ogni giorno pronto un esempio per raccontarlo ora a questi, ora a quegli altri compagni radunati. Un compagno un giorno gli disse: «Se fai tutto quest'anno, che cosa vorrei fare un altro anno?» «Lascia fare a me», rispose, «quest'anno voglio fare quel che posso. L'anno venturo, se ci sarò ancora, ti dirò quel che sarò per fare». Lo sfinimento di forze in cui si trovava non era tale da renderlo continuamente a letto, perciò talvolta andava a scuola e allo studio, oppure si occupava in affari domestici. Fra le cose in cui si occupava con gran piacere era servire i compagni infermi. «Io non ho alcun merito avanti a Dio», diceva, «nell'assistere o visitare gli infermi, perché lo faccio con troppo gusto, anzi mi è caro divertimento». Fu mandato a casa pensando che l'aria della famiglia potesse giovargli. Egli avrebbe voluto rimanere all'oratorio, ma offrì questo sacrificio in obbedienza. Il mattino della sua partenza fece coi compagni l'esercizio della buona morte con tale trasporto di devozione nel confessarsi e nel comunicarsi che io, che ne fui testimonio, non so come esprimerlo. «Bisogna», egli diceva, «che faccia bene questo esercizio, perché spero che sarà per me veramente quello della mia buona morte, che se mi accadesse di morire per la strada, sarei già comunicato». Nel salutare tutti disse: «Addio, amati compagni, addio tutti, pregate per me e arrivederci colà dove saremo sempre col Signore». Giunto a casa per 4 giorni non si pose a letto, ma veduto che gli diminuivano le forze e l'appetito e che la tosse si mostrava sempre più forte, fu giudicato bene di mandarlo dal medico. Quegli comandò che andasse a casa e si mettesse subito a letto. Giudicando poi che fosse malattia di infiammazione, fece uso dei salassi. Invitato a voltare altrove la faccia e avere pazienza a farsi coraggio, egli si pose a ridere e disse: «Che è mai una piccola puntura in confronto dei chiodi piantati nelle mani e nei piedi dell'innocentissimo nostro Salvatore?» Guidato dal pensiero che è meglio prevenire sacramenti che perdere sacramenti, chiamò suo padre e gli disse: Papà, è bene che facciamo un consulto col medico celeste. Io desidero confessarmi e ricevere la Santa Comunione. Sempre per compiacerlo gli venne portato il Santo Viatico e, richiamando alla memoria le promesse fatte alla sua prima comunione, disse: Sì, o Gesù o Maria, voi sarete ora e sempre gli amici dell'anima mia. Ripeto e lo dico 1000 volte, morire ma non peccati. Terminato il ringraziamento, tutto tranquillo, disse: Ora sono contento. È vero che devo fare il lungo viaggio dell'eternità, ma con Gesù in mia compagnia ho nulla a temere. Oh, dite per pur sempre, ditelo a tutti, che a Gesù per suo amico e compagno non teme più alcun male, nemmeno la morte. Nonostante sembrava riprendersi, egli sentiva, avvertiva che Gesù veniva a chiamarlo, perciò volle anche ricevere l'unzione degli infermi. La sera del 9 marzo 1857, un'ora e mezzo prima che mandasse l'ultimo respiro, il prevosto l'andò a visitare. Dopo aver recitato con lui alcune preghiere, il parroco stava per uscire, quando il savio lo chiamò, dicendo: «Signor prevosto, prima di partire mi lasci qualche ricordo?» «Per me», rispose, «non saprei che ricordo lasciarti. Qualche ricordo che mi conforti. Non saprei dirti altro se non che ti ricordi della passione del Signore». «Deo gratias», rispose subito Domenico, «la passione di nostro Signore Gesù Cristo sia sempre nella mia mente, nella mia bocca e nel mio cuore. Gesù, Giuseppe e Maria, assistetemi in quest'ultima agonia. Gesù, Giuseppe e Maria, spiri in pace con voi l'anima mia». Dopo tali parole si addormentò. Svegliatosi chiamò i suoi genitori. «Papà», disse, «ci siamo». «Eccomi, figlio mio, che ti ha bisogno?» «Mio caro papà, è tempo. Prendete il mio giovane provveduto, questo libretto che conteneva le varie preghiere. Leggetemi le preghiere della buona morte». A queste parole la madre ruppe in pianto e si allontanò dalla camera. Al padre scoppiava il cuore di dolore, le lacrime gli soffocavano la voce. Tuttavia si fece coraggio e si mise a leggere quelle preghiere. Giunto alle parole: «Quando finalmente l'anima mia comparirà davanti a voi e vedrà per la prima volta lo splendore immortale della vostra maestà, non la rigettate dal vostro cospetto, ma degnatevi di ricevermi nel senso amoroso della vostra misericordia, affinché io canti eternamente le vostre lodi». «Ebbene», soggiunse Domenico, «questo è appunto quello che io desidero. Oh, caro papà, cantare eternamente le lodi del Signore». Parve prendere di nuovo un po' sonno. Di lì a poco si risvegliò, con chiara voce ridente, disse: «Addio, caro papà, addio. Il prevosto voleva ancora dirmi altro, io non posso più ricordarmi. Oh, che bella cosa io vedo mai». E così dicendo e ridendo con aria di paradiso spirò, con le mani giunte innanzi al petto in forma di croce, senza fare il minimo movimento. Don Bosco racconta: «Quasi ogni giorno si raccontavano grazie ricevute ora per il corpo, ora per l'anima. Ho sott'occhio molte relazioni di persone che espongono celesti favori da Dio ottenuti per intercessione del Savio». 1876, Don Bosco ha un sogno. E in questo sogno vide San Domenico Savio. Ora non c'è il tempo per raccontare tutto il sogno, ma così dice: «Com'era bello, una tunica candidissima gli scendeva fino ai piedi ed era intessuta d'oro e costellata di diamanti. Un'ampia fascia rossa gli cingeva i fianchi, al collo un gioiello di valore inestimabile, un mazzetto di fiori formato di pietre preziose. Quei fiori splendevano di luce così viva da rivaleggiare con un mattino di primavera. Il suo viso era così illuminato che era difficile fissarlo, sembrava un angelo». Capii che quella fascia rossa color di rosso era il simbolo dei grandi sacrifici fatti, dei violenti sforzi, quasi del martirio sofferto per conservare la virtù della purità, e come per mantenersi casto al cospetto del Signore fosse stato pronto a dare la vita, ed era anche il simbolo delle penitenze che purificano l'anima dalle colpe. Domenico mi mostrò un magnifico mazzo di fiori che teneva tra le mani. C'erano rose, viole, spighe di grano, genzianelle, ciglie sempre vive. Me lo porse e disse: «Osserva». «Vedo, ma non capisco», disse Don Bosco. «Presentalo ai tuoi figli perché possano offrirlo al Signore. Fa che tutti ce l'abbiano, che nessuno ne sia privo». «Ma che significano questi fiori?» disse Don Bosco. «Non lo sai? Eppure dovresti saperlo. La rosa è simbolo della carità, la viola dell'umiltà, la genziana della penitenza e mortificazione, le spighe di grano della comunione frequente, il giglio della bella virtù di cui sta scritto saranno come angeli di Dio in cielo, la castità. E la sempre viva significa che tutte queste virtù debbono durare sempre, la perseveranza». «Dimmi, Domenico», disse Don Bosco, «tu che hai praticato queste virtù in terra, che cosa ti consolò di più in punto di morte?» «Ciò che più mi confortò in punto di morte fu l'assistenza della potente e amabile Madre di Dio. E questo dillo ai tuoi figli, che non si dimentichino di pregarla finché sono in vita». Ecco, davvero San Domenico Savio è stato un apostolo della Madonna, è stato tutto consacrato a lei, si è donato tutto a lei, lo è stato in vita e lo è stato, possiamo dire, anche dopo morte, dandoci questo consiglio che vogliamo fare nostro. Ecco, chiediamo a questo grande santo di aiutarci a vivere bene la nostra consacrazione alla Madonna, a crescere nell'amore per lei e farla amare anche dagli altri. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Domenico Savio, prega per noi. Ci diamo appuntamento a venerdì prossimo alla solita ora. Ave Maria.